Salve a tutti e benvenuti al secondo incontro virtuale con Interculturalmente, con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Questa è la seconda puntata degli incontri di Interculturalmente, programma dedicato al coaching interculturale, in cui affrontiamo nel dettaglio alcuni aspetti legati alla vita dell'expat, alle sue sfide, ai suoi problemi, e cerchiamo di dare anche qualche suggerimento per provare a vivere meglio la propria quotidianità all'estero. Siamo con Erika Bezzo, coach strategico e interculturale, che aiuta le persone a sviluppare capacità che consentano loro di operare in maniera più armoniosa, sia professionalmente che personalmente, in un contesto estraneo e con persone provenienti da altre culture. Benvenuta, Erika.
Ciao Vito, grazie.
Erika negli anni si è concentrata, tra gli altri aspetti, proprio sul coaching interculturale. Come dicevamo nella puntata precedente, il coaching interculturale integra nel percorso di coaching, oltre a strumenti classici, anche dimensioni di interculturalità, per aiutare soprattutto chi vive all'estero o in un contesto multiculturale e desidera comprendere, migliorarsi, crescere e soprattutto gestire con successo le proprie relazioni, sia personali che professionali. In particolare si tratta di comprendere meglio il proprio modo di rapportarsi sia al potere, alla responsabilità, soprattutto quando si vive in un altro paese, con tempistiche e modalità di vita diverse da posto a posto, ma comunque accomunati anche dalla stessa necessità di dover superare la sfida. Assieme ad Erika continuiamo oggi questo percorso di approfondimento per riflettere meglio su una specifica tematica che abbiamo scelto per la puntata di oggi. Vi ricordo che questa è una collana di incontri, in ciascuno dei quali si parlerà di un aspetto diverso. Nella puntata precedente abbiamo parlato ad esempio delle relazioni sociali che si creano quando ci si trasferisce all'estero, e oggi abbiamo scelto di parlare della famiglia e soprattutto di quella particolare situazione di crisi che può vivere una famiglia quando si trasferisce all'estero e che a volte può anche sfociare in una separazione o in un divorzio, partendo dal presupposto che il divorzio risulta essere più frequente tra le coppie expat, almeno così ci direbbero i numeri, ed è un aspetto che effettivamente va tenuto in considerazione sia quando si realizzano selezioni nell'ambito del Dipartimento di Risorse Umane, sia anche e soprattutto quando si sceglie di intraprendere un percorso di questo tipo, ossia, per meglio dire, per essere più pratici, bisogna tenere conto del fatto che quando ci si trasferisce all'estero la famiglia può magari entrare in crisi. Prima di entrare nel dettaglio, voglio solamente aggiungere che le sedute di coaching con Erika possono essere tenute sia in lingua italiana che in lingua francese, spagnola, eppure in tedesco ed inglese, anche a distanza. E per conoscere meglio i servizi della nostra coach, vi invito a visitare la pagina web changeexperience.com, con una sola E, mi raccomando, Change Experience. Allora, Erika, cominciamo intanto ad introdurre il tema di oggi e poi cominceremo ad affrontarlo nel dettaglio.
Sì, abbiamo detto appunto che la coppia rischia di entrare in crisi all'estero, quando parte si trova in una situazione nuova, diciamo fuori dalla zona di comfort. Che cosa succede? La coppia per la prima volta si trova da sola, si trova lontana dalla rete della famiglia, degli amici di lunga data, e quindi anche in assenza di relazioni sociali stabili, in assenza di una qualsiasi routine, di un preciso ruolo nella società. Quindi si trova di fronte a quella che io chiamo la relazione nuda e cruda, no? Infatti ci sono tantissime coppie, per esempio, che vanno avanti grazie alla routine, e spesso in una situazione di comfort non ci si rende neanche conto che ci possano essere delle difficoltà all'interno della coppia. Invece quando si esce dalla propria zona di comfort, e l'andare all'estero è proprio un esempio tipico dell'uscire dalla zona di comfort, la coppia si trova a non avere più quegli equilibri precari o quelli quel tipo di precari vanno un po' in crisi, cioè il fatto di non avere tutta quella rete che normalmente si ha nel proprio paese improvvisamente fa uscire allo scoperto e anche rapidamente le difficoltà e anche quegli equilibri delicati che invece in una situazione di routine vengono in qualche modo tenuti a bada. E quindi bisogna essere capaci di coniugare molta flessibilità, abilità comunicative e comprensione per poter reggere quello stress supplementare che la coppia inevitabilmente si trova ad affrontare in espatriazione.
Erika, quando ci si sposta all'estero, non sempre tutte e due hanno un lavoro sin da subito. E infatti, secondo uno studio condotto da Brookfield nel 2016, 8 coniugi su 10 che seguono il partner nell'incarico all'estero, pur avendo un diploma universitario, spesso non trovano lavoro nel posto in cui si trasferiscono, o almeno non lo trovano subito. E addirittura ci sono 6 coniugi su 10 che lasciano il proprio lavoro in Italia o comunque nel paese di origine per poter accompagnare il coniuge, e anche loro fanno poi fatica a ricollocarsi lavorativamente nel paese di destinazione. Quindi sostanzialmente mi viene da pensare che quando c'è un trasferimento all'estero, molto spesso una delle due parti, quindi uno dei due coniugi, si sacrifica, tra virgolette, per far sì che si possa esaudire il sogno lavorativo del proprio partner. E quindi questo può creare anche una situazione di conflitto, perché se da un lato il progetto di vita familiare va avanti, dall'altra parte si deve rinunciare ai progetti di tipo lavorativo, di affermazione dal punto di vista professionale di chi appunto si sacrifica.
Sì, per questo è importante che quando si prende la decisione di partire, di andare all'estero, la decisione sia presa congiuntamente. Ma anche quando la decisione viene presa congiuntamente, il problema è che la persona che lascia il proprio lavoro spesso si trova ad affrontare un tema di identità. Ovvero, quello che succede è che l'identità da che cosa si compone? Si compone da caratteristiche individuali, tratti della personalità, immagine di sé, storia familiare, valori, credenze, religioni, desideri, gusti, attitudini, ma anche delle nostre competenze, del nostro ruolo professionale e sociale, delle nostre relazioni, del nostro status. Quindi, quando una persona lascia il proprio lavoro, lascia la propria professione, lascia insieme a questo anche le proprie relazioni sociali in parte, va un po' in crisi dal punto di vista dell'identità, perché è vero che le competenze che ha non le perde, ma non c'è più nessuno che gliele riconosce, e in fondo noi ci nutriamo del riconoscimento altrui. Quindi nasce un po' il problema del cambiamento, dell'evoluzione dell'identità personale, cioè l'identità cambia all'interno della coppia, cambia il ruolo all'interno della coppia. Per esempio, una persona che è sempre stata abituata a contribuire al bilancio familiare improvvisamente si trova ad essere a carico e non poter più contribuire finanziariamente, cambia anche il suo ruolo nella società. Ho il caso di una donna ingegnere francese, per esempio. Ecco, lei è stata felicissima di andare in espatriazione 3 anni in Inghilterra, perché usciva da una situazione di burnout, quindi felicissima di partire, andare in espatriazione per 3 anni, di potersi dedicare ai figli e ai bambini piccoli, alla famiglia. Ma quando è tornata invece a Parigi si è trovata in difficoltà, perché il contesto sociale, quindi gli amici, i conoscenti, la famiglia, continuavano a chiederle: ma quindi cosa fai? Ma non lavori? Ma che progetti hai? E lei si trovava estremamente in difficoltà, perché è come se il contesto sociale praticamente mettesse in discussione in qualche modo la sua scelta, e lei si sentiva quasi in obbligo di doversi preparare una sorta di risposta, un progetto professionale di qualche genere per poter dare una risposta alla società.
Grazie Erika. Stiamo ascoltando il podcast della puntata numero 2 di Interculturalmente con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Questo podcast è disponibile per gli ascoltatori sia sulla piattaforma Spreaker sia anche sulla pagina internet changeexperience.com. Si sta parlando di relazioni familiari e di ciò che succede alla famiglia quando ci si sposta all'estero. Facciamo una piccolissima pausa musicale e torniamo subito dopo qui in onda con Erika e con il sottoscritto. I'm here once again, and I'm deep and I'm feeling the pain. So who takes the fall that covers it all again? Eccoci nuovamente in onda, siamo qui a parlare di famiglie, di espatriati e soprattutto di quella particolare situazione di crisi che possono sperimentare le coppie che si trasferiscono all'estero. Abbiamo parlato in questa prima parte della puntata della insoddisfazione, soprattutto di colui che accompagna la persona che ha preso le redini della situazione e ha deciso di andare via all'estero, e soprattutto quando questa persona che accompagna ha difficoltà ad inserirsi lavorativamente nel nuovo ambiente. Quindi la domanda che mi sorge spontanea in questo senso, Erika, è quella di capire in cosa possa derivare questa insoddisfazione di uno dei due componenti della coppia. Quali sono le conseguenze di questo conflitto interiore che si trova a sperimentare?
E in un primo momento diciamo che non c'è subito questo sperimentare il conflitto interiore. In un primissimo momento la persona che diciamo rimane a casa è quella anche alla quale vengono delegate tutte le incombenze organizzative, amministrative, burocratiche, e quindi oggettivamente la persona che se ne occupa è molto indaffarata, quindi è un lavoro a tutti gli effetti. I primi 6 mesi, addirittura in alcuni casi insomma dai 6 ai 12 mesi, sono diciamo impiegati per organizzare la vita amministrativa, burocratica, organizzativa della famiglia. Ciononostante, questo implica un problema, perché comunque la persona che si trova a dover affrontare tutte queste incombenze spesso lo deve fare quasi sempre in una lingua straniera, e quindi è una sfida anche questa. La persona si può sentire un po' come in difficoltà, senza punti di riferimento, annaspando in un mare burocratico con delle difficoltà linguistiche oggettive. Infatti nella maggior parte dei casi, poi non conoscendo la lingua straniera, si cercano di risolvere le cose in inglese, ma non sempre questo è possibile. Non in tutti i paesi la popolazione locale parla inglese, e questo può essere estremamente frustrante. Nello stesso momento, cioè nello stesso tempo, il partner, diciamo, che è inserito invece in un contesto lavorativo, ha da subito un contesto strutturato a cui fare riferimento. C'è un'azienda, ci sono dei colleghi, c'è una gerarchia, c'è un'organizzazione aziendale a cui fare riferimento. Mentre la persona che rimane a casa, seppur indaffarata nell'espletare le varie questioni burocratiche e amministrative, deve ricrearsi un quadro di riferimento completamente completamente nuovo da zero, quindi organizzare la propria vita quotidiana, riorganizzare una rete di relazioni sociali dal nulla. Questo può essere molto difficile, cioè le persone più strutturate, diciamo più determinate e più caparbie hanno maggiore facilità a farlo, però non siamo tutti uguali, e quindi ci sono persone che nel momento in cui devono strutturare da zero la propria vita hanno un'oggettiva difficoltà, e questo può mandare un po' in crisi la persona. Oltre al fatto che, come dicevamo prima, la mancanza del lavoro diciamo, fa anche venire a galla una sorta di mancanza di senso, perché il lavoro può piacere o non piacere. Ci sono alcune persone che inizialmente sono felici di lasciare il proprio lavoro per seguire il partner, perché magari svolgono un lavoro rutinario, un lavoro che non piace, che non dà soddisfazioni, semplicemente perché è necessario un secondo stipendio. Allora in questo caso possono anche essere felici di lasciare il lavoro, ma che piaccia o no, il lavoro ci dà comunque un senso, dà un obiettivo alla nostra vita, e invece in assenza di questo rischiamo a volte di trovarci senza un senso, quindi a chiederci, diciamo, che cosa dobbiamo fare delle nostre giornate, qual è il senso ultimo delle nostre giornate. Spesso si cade un po' in, diciamo, in, se non in depressione, in difficoltà, e ci si lascia andare e si rischia appunto di coinvolgere, di ribaltare questa sensazione di frustrazione anche sul partner.
E allora affrontiamo adesso il punto centrale della puntata di oggi, partendo dal dato di fatto. La esperienza di cui stiamo parlando può avere una implicazione molto grave, molto forte sulla stabilità della coppia. Difatti, secondo un sondaggio Sofres del 2008, quindi dati di circa 10 anni fa, circa una coppia su tre divorzia in seguito all'espatriazione. Il tasso di divorzio tra le coppie expat è del 50% superiore rispetto a quello delle coppie sedentarie. Quindi questi divorzi in effetti sono più frequenti tra gli expat, e soprattutto cosa fare per riuscire a reinventarsi e per rafforzare l'unione, tenendo conto del fatto che c'è un possibile rischio per la coppia stessa.
Decisamente il rischio è maggiore, dati alla mano, per le coppie in espatriazione rispetto alle coppie cosiddette sedentarie. E questo per un motivo molto semplice, che l'espatriazione è un acceleratore di processi e quindi fa vivere in maniera accelerata e più intensa qualsiasi cosa, quindi anche la relazione di coppia. Pensiamo al fatto che le sfide, il numero di sfide che una coppia in espatriazione deve affrontare in 3 anni, che è il periodo medio di espatriazione, è 10 volte più elevata di quella che probabilmente affronterà la coppia sedentaria in tutta la sua vita, perché in un periodo molto breve di tempo si devono affrontare difficoltà logistiche, linguistiche, di adattamento, di cultura, di lontananza dalla famiglia, di cambio di contesto sociale, calo di autostima in certi momenti, perché il partner, come diciamo prima, che diciamo parte un po' al seguito, no, dell'expat, sperimenta una sensazione di vuoto, un calo di autostima dovuto al fatto che, anche solo per il fatto di non poter esprimere le proprie competenze, di non potersi esprimere verbalmente perché non conosce la lingua, e quindi essere costretto a limitarsi a delle conversazioni molto basiche per andare a fare la spesa o per espletare delle incombenze quotidiane, diciamo. E questo fa sì che la vita da expat sottoponga la coppia a continui e costanti adeguamenti e cambiamenti. È importante che la coppia riesca a crescere insieme in questo percorso, cioè che riesca ad adeguarsi e ad affrontare le sfide insieme. Il problema nasce quando i due partner vanno ad un ritmo diverso, per cui uno cerca di stare al passo con l'adeguamento e il cambiamento costante che la vita da expat richiede, e l'altro invece inizia a lasciarsi un po' andare, a non stare al passo e arrendersi, rischiando di trascinare anche l'altro verso il basso. A quel punto ci possono essere diversi scenari: o soccombono entrambi, o uno dei due è abbastanza forte, però questo richiede veramente un grande equilibrio personale. Una grande energia e una grande positività per rimanere lui o lei stesso in equilibrio e riuscire a tendere una mano all'altro che ha più difficoltà per cercare di fare in modo che riesca a recuperare, diciamo, il suo equilibrio, oppure l'altro si ribella e quindi si creano delle rotture che spesso sono insanabili.
Empiristicamente mi viene da pensare a una situazione che si dà spesso tra le coppie expat, che spesso sono legate a posizioni lavorative che richiedono continui spostamenti. Quindi non solo ci si è spostati all'estero, ma la stessa persona che si sposta all'estero è costretta a continui viaggi, magari di ritorno al paese d'origine oppure in visita presso altri paesi. Per cui la persona che rimane a casa, oltre ad avere il peso della propria famiglia sulle proprie spalle, si trova a non avere nemmeno il supporto del circolo di familiari o di amici che era abituata ad avere in Italia o comunque nel posto di origine. Quindi questo in questo senso, diciamo, empiristicamente vedo che un ulteriore aggravio della situazione è che spesso è causa di un ulteriore attrito, perché in effetti la persona che sta a casa si sente anche un po' lasciata sola. Ci può essere anche un po' la recriminazione di dire rispetto all'altro: non solo mi hai portata qui, ma te ne vai per vari giorni alla settimana e non mi stai dando supporto nello sviluppo e nel mantenimento della vita familiare. E allora, come fare? Quindi abbiamo già un po' visto i vari aspetti. Come fare per far sì che la persona che sta in casa e al contempo il familiare che sta operando nel territorio estero possano vivere in modo sano ed equilibrato questa relazione familiare? E partendo dall'articolo che ho trovato su changeexperience.com, tu davi una serie di linee guida e volevo citarle in modo succinto proprio per sottolinearle ancora una volta. Quindi tu dicevi che all'inizio bisogna essere pienamente d'accordo sul trasferimento all'estero. Se non c'è questo accordo di massima, allora è meglio aspettare prima di partire. E soprattutto occorre allineare le aspettative della coppia proprio prima della partenza, quindi capire cosa vuole l'altro che sta accompagnando. E soprattutto ricordare i principi base di una relazione sana, che consentano appunto alla coppia stessa di svilupparsi bene. In questo senso, cosa intendi per principi base di una relazione sana? A cosa ti riferisci in particolare?
Rispetto ai principi base di una relazione sana, mi riferisco alla condivisione, al rispetto, al supporto reciproco, a quella che io chiamo una ragionevole certezza, ovvero la condivisione, nel senso che è importante che tutte le decisioni vengano prese insieme, anche se uno solo dei due magari contribuisce al sostentamento della famiglia. Rispetto per il ruolo dell'altro, quindi riconoscere il fatto che anche chi non sta lavorando fuori casa in quel momento sta comunque svolgendo un ruolo importante all'interno della famiglia. In genere il partner che non lavora è anche quello che garantisce gli equilibri familiari, che è un po' l'ago della bilancia, che si assicura che tutti i membri della famiglia, soprattutto i figli, siano in condizione di benessere, per esempio. Che ci sia spirito di team, quindi, e che ci sia supporto nelle reciproche difficoltà, che ognuno riesca, diciamo, a tendere la mano all'altro. E infine una ragionevole certezza, nel senso che è importante che il partner che lascia tutto per seguire l'altro abbia un minimo di garanzia di non essere abbandonato alle prime difficoltà. Questo è un argomento che è un po' tabù, nel senso che io ho letto in questi anni di attività, penso centinaia e centinaia di libri, articoli e studi che parlano della vita da expat. È una cosa che non si cita, ma che è una realtà, un dato di fatto, è che in alcuni paesi specialmente oggettivamente l'uomo occidentale è particolarmente ambito e quindi sottopone la coppia a delle tensioni maggiori che sono reali e che quindi possono costituire un maggiore fattore di rischio, un ulteriore fattore di rischio. Questo è da tenere in considerazione, e ripeto, soprattutto in alcuni paesi.
Dal punto di vista della coppia abbiamo analizzato le sensazioni, i rischi e abbiamo anche visto quali sono i possibili rimedi, parlando di coppia. Però finisci il tuo articolo indicando anche due piste, due spunti che danno la possibilità, anche al di là dell'aspetto puramente familiare, di utilizzare l'occasione dell'espatrio come occasione di crescita. Difatti, tra i vari suggerimenti che dai, tra i vari fattori di riuscita che tu consideri validi per mantenere in piedi una coppia all'estero, inserisci anche il fatto di coltivare ed alimentare alcune qualità individuali del singolo e di cogliere comunque quell'occasione più in generale per reinventare, per diventare una persona nuova. A cosa ti riferisci in particolare con questi due aspetti?
Per quanto riguarda il coltivare e alimentare le qualità individuali, mi riferisco soprattutto alla curiosità, diciamo, importantissima la curiosità quando si va a vivere in un paese straniero, quindi la curiosità per la gente, per la cultura, per la lingua, l'accettazione degli altri, perché l'altro è diverso e riuscire ad accettare la sua diversità è fondamentale per potersi integrare, per poter ritrovare un equilibrio, un benessere nel luogo di accoglienza. L'apprendimento costante, perché non si finisce mai di imparare, si può vivere in un paese per anni eppure continuare ad imparare giorno dopo giorno. L'apertura verso tutto ciò che è nuovo è fondamentale, e ricercare costantemente nuove opportunità di crescita e soprattutto mettere un po' da parte la critica, cioè riuscire a vedere le differenze con uno sguardo positivo, cercare di mettersi nei panni dell'altro, vedere una stessa realtà da una prospettiva diversa e riconoscere il fatto che una differenza non è necessariamente né buona né cattiva, ma è semplicemente un modo diverso di pensare, di comunicare, di agire o di comportarsi. Questo è fondamentale. E per quanto riguarda il cogliere l'occasione per reinventarsi, c'è il fatto che non tutti i partner di expat possono per esempio lavorare, no? A volte perché non c'è la possibilità di far riconoscere il titolo di studio, a volte perché il partner non ha il visto per poter lavorare, e questo ovviamente può essere un problema sempre per l'identità, no? Della persona, quello che dicevamo prima, però ci possono essere altri modi per reinventarsi e realizzarsi. Ci può essere, per esempio, il fatto di dedicarsi ad un hobby che si era trascurato per mancanza di tempo. Conosco ho avuto tanti clienti che si sono reinventati, nel senso che hanno trasformato un hobby in una possibilità di business. Quindi alcune donne che, per esempio, amavano cucinare, ma non ci si erano mai potute dedicare più di tanto a causa degli impegni lavorativi, hanno trasformato la propria passione in un business montando un'impresa di catering, o altre persone che invece hanno potuto coltivare la propria passione artistica e si sono dedicate alla pittura, o hanno creato da zero una nuova professione, magari mobile, grazie alle nuove tecnologie. In altri casi, altri clienti che ho avuto si sono dedicati al volontariato e si sono impegnati in cause umanitarie, quindi il fatto di impegnarsi in un'associazione, in una fondazione o in un'attività di volontariato anche locale o di quartiere ha consentito loro di trovare un nuovo senso alla propria vita e di reinventarsi, di mettere le proprie competenze al servizio degli altri.
Grazie mille Erika per queste considerazioni che sono certo susciteranno curiosità e riflessione nei nostri ascoltatori. In questo senso, per chiudere a chiosa di quello che ci siamo detti durante questa puntata, cosa ti senti di dire o comunque qual è il suggerimento finale che intendi dare?
Il suggerimento finale è quello di cercare sempre di mettersi nei panni dell'altro, perché abbiamo molto incentrato la puntata, perché normalmente la persona più in difficoltà è quella che appunto non lavora o che è al seguito dell'expat. Però è importante che anche la persona, diciamo, al seguito, come dico io, si metta nei panni invece del partner che ha generato l'opportunità di partire, e che spesso sente su di sé molto forte il peso della responsabilità di questa decisione, di questa scelta, oltre che il peso e la responsabilità di essere l'unica fonte di sostentamento della famiglia. E questo è un aspetto che molto spesso viene sottovalutato. Forse perché in genere il partner che genera l'occasione di partire è l'uomo, perché fino ad ora diciamo solamente circa il 20% dell'espatriazione è generato da donne, e gli uomini sono anche quelli che forse esplicitano di meno le proprie emozioni, le proprie sensazioni, e quindi anche questa sensazione di responsabilità o di peso la esplicitano decisamente meno, il che non vuol dire che non ci sia.
In questo senso è possibile anche fare sessioni di coaching in coppia tra due expat che appunto insieme intendono fare questo tipo di percorso?
Assolutamente sì, ed è possibile farlo sia a espatriazione già iniziata, sia prima ancora di iniziare il processo di espatriazione. Infatti un elemento che i dipartimenti delle risorse umane dovrebbero tenere in considerazione è il fatto che sarebbe importante integrare nel pacchetto di relocation non solamente la formazione interculturale sul paese di destinazione, cosa che spesso le grandi aziende fanno, ma proprio anche un percorso di coaching per la coppia prima della partenza sarebbe ideale, per poter allineare le aspettative. Proprio quello che dicevamo prima, allineare le aspettative è fondamentale. Io ho avuto un caso di una coppia che è partita, lei felicissima di lasciare il lavoro e di seguire il marito, perché faceva uno di quei lavori un po' rutinari, non era contenta, non era insoddisfatta, quindi contenta di dedicarsi 3 anni esclusivamente ai figli, e invece il marito si aspettava che lei, arrivata a destinazione, si rimettesse in marcia a cercare un nuovo lavoro per continuare a crescere professionalmente. Questo non è stato, cioè ognuno nella propria testa aveva fatto i propri ragionamenti, aveva le proprie aspettative, ma nessuno dei due le aveva esplicitate all'altro, e quindi a destinazione si sono scatenati dei conflitti non indifferenti, proprio per questo motivo, perché ognuno dei due aveva un'immagine completamente diversa di quello che doveva essere il progetto di famiglia.
Grazie mille Erika, siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata e adesso vogliamo passare la palla a voi e chiedervi come avete vissuto o state vivendo l'esperienza da expat, soprattutto se siete in coppia. Ovviamente oggi stiamo parlando di expat che hanno una relazione familiare, e soprattutto per capire come si è adattata la vostra famiglia, se ha avuto difficoltà o se invece il percorso di adattamento è stato facile, e anche se volete dare qualche consiglio, suggerimento a chi è in procinto di partire per mostrargli la strada, mostrargli il cammino. Vi ricordo che questo è un programma che potete trovare su changeexperience.com, changeexperience.com. All'interno del sito troverete tutte le nostre puntate, siamo alla seconda, e vi consiglio di seguirci anche sui social per avere sempre l'ultima puntata a disposizione. Vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata.